Ora, cercherei adesso di applicare tutte quante queste considerazioni appena fatte, applicare quindi alle varie diverse situazioni. Situazioni che adesso abbiamo proprio in questo momento in diversi paesi, sia in Europa che in America, oggi stesso appunto. Allora, prima di tutto, come dice appunto il Papa, nei paesi latini, noi abbiamo questa eredità del laicismo e al tempo stesso abbiamo anche un'idea dogmatica che ci dice che la ragione basta a se stessa, è autosufficiente. Di conseguenza, la religione e le religioni non appaiono come religioni, appunto, a livello di sfera pubblica. Una volta questo poteva anche essere ragionevole, accettabile. Penso che negli anni 30 del secolo scorso tutto ciò potesse sembrare accettabile. Ovviamente prima del fascismo piuttosto che del comunismo. Jacques Maritain, per esempio, parlava di un nuovo cristianesimo, all'interno del quale l'influsso e l'influenza della cristianità stessa sarebbe stato un influsso, un'influenza culturale e non certo politica. Ora però, in gran parte, direi che ha ancora ragione ad oggi. Perché appunto non penso che sia una buona idea quella di avere dei partiti politici cristiani, né il Papa con i suoi diritti dovrebbe poter esercitare potere coercitivo. Questa in effetti sarebbe una cattiva interpretazione della pienezza del potere, ovviamente papale. È vero però che in fin dei conti potrebbe essere giusto dire quanto segue, ovvero che la Chiesa e il Papa a nome della Chiesa abbia un'autorità, un potere finale, anche un potere politico. E questo penso che sia una corretta e giusta dottrina cattolica. Però questo potere o autorità non deve essere esercitato in modalità coercitiva, ovvero solo persuasiva. Ciononostante, però, penso che adesso il problema, che riguarda appunto e l'idea che ci dice che noi possiamo fare affidamento alle norme razionali e sulle norme razionali del mondo laico. Ad esempio, negli anni 30, appunto, o anche negli anni 50, la gente era ancora profondamente influenzata da un eco del punto di vista cristiano sul mondo. Oggi però questo non è quasi più vero da nessuna parte. Non è più vero. Oggi in effetti la ragione è praticamente antiumana. E questo lo possiamo vedere. Lo possiamo constatare quando si parla del supporto all'eutanasia o quando c'è la mancanza di rispetto nei confronti della vita di un feto, ma al tempo stesso possiamo vedere tutto ciò in un'altra modalità, ovvero proprio nel modo in cui la maggior parte delle persone vengono, come vengono usate sul mercato queste persone. La maggior parte delle persone vengono strumentalizzate. E questo appunto per che cosa? Per fare degli utili, dei profitti. tutti quanti noi ci sentiamo proletari adesso. La classe media è stata proletarizzata completamente. Ovvero, questo vuol dire che non c'è la considerazione, l'idea del fatto che il lavoro deve esserci per sviluppare il valore dell'essere umano in quanto tale. I cristiani, e con tutti quanti i mezzi, devono essere criticati. E quindi come se avessero un atteggiamento negativo nei confronti sia della vita che della morte. Però devono anche protestare. E devono protestare per quanto riguarda il modo in cui sono trattati oggi gli esseri umani. E come sono stati trattati e come saranno trattati nel corso della vita. Saranno semplicemente gli schiavi del mercato. Anche questo appunto vuol dire negare la dignità umana. Penso che sia anche possibile aggiungere altro e dire, ad esempio, che oggi un tentativo di poter trasformare la cultura deve comunque fare attenzione e prendere in esame un'altra questione, quella del potere e dell'influenza politica. Noi infatti dobbiamo cercare di informare tutto quello che è il processo politico. Dobbiamo informarlo, ovvero dobbiamo farlo con dei principi cristiani, senza però mai fare riferimento o andare ad utilizzare la violenza, piuttosto che tecniche di manipolazione, piuttosto che ancora la corruzione. Quindi, a parte il modello latino, penso che noi oggi vediamo anche il modello dell'establishment della Chiesa, e questo in alcuni dei paesi dell'Europa del Nord e non solo protestanti. Ora, questo non vuol dire molto, certo, di per sé. Dobbiamo considerare infatti tutti quanti questi processi di laicismo o di secolarizzazione. Però, nonostante tutto ciò, nel Regno Unito, con l'arrivo dell'Islam e poi con questo ripristino, questo revival, come dicevo prima, del pensiero cristiano in alcune aree, c'è comunque in corso adesso un nuovo dibattito. Questo nuovo dibattito si concentra sul significato del nuovo establishment. E in modo particolare queste discussioni si concentrano e focalizzano sulla questione delle scuole di fede. Perché forse, come sapete, nel mio paese, del Regno Unito, le scuole di fede sono attualmente finanziate dallo Stato. Le scuole anglicane, le scuole romano-cattoliche, e anche le scuole islamiche, oggi. Ora, in un certo qual modo, questo è una, come dire, una situazione interessante postmoderna. E perché questo? Perché vuol dire che le varie comunità di fede, i gruppi di fede, adesso hanno la possibilità di poter partecipare alla vita pubblica. Però ci sono dei problemi. Ad esempio, le scuole islamiche molto spesso impartiscono degli insegnamenti che almeno non sembrano essere compatibili con la nostra civiltà. E al tempo stesso, tante comunità islamiche, appunto in Inghilterra, richiedono un certo spazio per esercitare appunto la Sharia Law e poi segretamente la mettono in pratica questa Sharia. Allora, questo vuol dire che hanno delle idee diverse per quanto riguarda il trattamento delle donne, ad esempio, piuttosto che il concetto di matrimonio o ancora il concetto di crimine come il furto, sicuramente diverso da noi. Quindi si pone subito una domanda, che è anche una questione aperta, non è solamente più tanto il ruolo della religione, ma si tratta di qualcos'altro, ovvero trattiamo tutte le religioni nello stesso modo? C'è anche un altro problema, e il problema è delle scuole evangeliche. In questo caso si insegna il creazionismo, come se fosse scienza. Ora, io sono abbastanza critico per quanto riguarda il darwinismo più stretto, però è importante non fare una confusione, non fare confusione, cioè, tra ciò che è un approccio teologico e un approccio scientifico alla e della natura. Questo ci permette di sollevare varie domande. Quindi, ancora una volta, si ripropone lo stesso problema. Dobbiamo trattare, tollerare allo stesso modo tutte le tipologie di religione? E questo nella sfera o vita pubblica? Ebbene, io penso che dobbiamo riflettere per un attimo e quindi considerare un'idea che è fondamentalmente europea. Noi cioè abbiamo a che fare, siamo legati al cristianesimo e di conseguenza dobbiamo prendere in considerazione il tollerare le altre religioni. Questo però non possiamo farlo in un modo che poi vada a compromettere quella che è la prevalenza nella nostra vita privata, ma anche pubblica, dei valori cristiani. E tutto ciò sta a significare, in un certo qual modo, e fino a un certo punto, quanto segue. Se l'Islam e l'islamismo sopravviverà in Europa, dovrà modificare e dovrà modificare se stesso, perché la maggior parte delle modalità di esercitare l'islamismo non fanno distinzione alcuna tra ciò che è il potere religioso e ciò che è il potere politico, ad esempio. Però io ho cercato in poche parole di spiegare come questo passato o eredità cristiana abbia poi generato una distinzione fra potere politico e potere religioso. E penso che questo concetto sia importantissimo. Lo è, ad esempio, per rispettare i nostri valori razionali, ma al tempo stesso lo è per rispettare i valori religiosi. Quindi, cercando proprio di spiegare che non c'è appunto una soluzione facile di grande liberalismo esasperato nei confronti di questa questione, che riguarda cioè la tolleranza religiosa. Questo vuol dire che se noi abbandoniamo per un attimo l'idea che l'Europa deve essere fondamentalmente cristiana, la sua cultura, allora noi abbandoneremmo l'idea di Europa in quanto tale. Questo vuol dire che abbandoneremmo anche tutte quante le varie vere e proprie condizioni grazie alle quali e sotto le quali il cristianesimo è stato in grado di diffondersi. Di nuovo, di conseguenza, sono d'accordo ancora una volta con il Papa sul fatto che ci serve una sorta di una religione civile cristiana che riguarda tante diverse aree, ovvero una forza culturale cristiana. Possiamo anche utilizzare altri termini. Comunque, termini che ci permetterebbero di capire che dobbiamo includere tante persone secolarizzate, persone quindi che però stanno ricercando con grande forza la verità più profonda. Molte di queste persone infatti non sono contente del relativismo, piuttosto che il liberalismo sfrenato nell'economia di oggi. E quindi queste persone dovrebbero assolutamente essere accolte e essere fatte accedere, essere farle entrare all'interno di questo nuovo senso di religione e di spazio pubblico religioso e civile al tempo stesso. Ora, il Papa a volte fa riferimento anche all'America. Allora, in America c'è una sorta di religione civile cristiana, esiste già. Penso comunque che sia importante non vedere questo come un ideale. Penso infatti che l'Europa debba inventare qualcosa, un qualcosa di leggermente diverso. Allora, prima di tutto, penso che questo cristianesimo condiviso in America sia veramente un livello, come dire, molto particolare di cristianesimo, e cioè una teoria monoteista, ma al tempo stesso non suppone una trinità, e sempre al tempo stesso non è cristologico. Inoltre, le religioni non vengono permesse all'interno dello spazio pubblico in America, non vengono permesse troppo. In un certo qual modo questo potrebbe sorprendervi. Infatti penso che veramente ci sia più secolarizzazione o laicismo negli Stati Uniti che non in Francia. Ad esempio, in America non si può fare riferimento o riconoscere la Pasqua o il Natale in pubblico. Perché non si può menzionare, non si dice. Lo spazio pubblico è veramente molto, molto severamente, strettamente secolarizzato, laico. Ed è proprio per questo motivo che, in generale, questo spazio è dominato in America da una cultura individualista. E anche se è vero che De Tocqueville ha detto che lo spirito politico americano è sostenuto dalla religione, lo stesso De Tocqueville diceva che la religione in America era stata in un certo qual modo ridotta a questa capacità funzionale. Quindi, da una parte, mentre è vero che l'America sia piena di associazioni di volontari, tutto ciò, però, questo panorama, cioè, tende ad essere dominato dal denaro. E quindi le famose corporation americane tentano oggi di corrompere la vita pubblica. In un certo qual modo anche le religioni tendono oggi ad operare un po' come le corporation, e cioè non tendono a criticare troppo la modalità di vita, lo stile di vita all'americana, e al massimo, quelle più estreme, se volete, tendono ad identificare l'evangelismo con tutto quello che è il processo di realizzazione di utili. Ciononostante, ci sono ancora moltissimi giovani, veramente molti giovani in America, che stanno veramente riscoprendo una forma di cristianesimo più cattolico. Alcune volte sono battisti, a volte sono presbiteri, però anche i presbiteriani hanno cominciato veramente a leggere, a comprendere di più Sant'Agostino piuttosto che i padri della Chiesa. Solitamente sono critici nei confronti dello stile di vita all'americana. Queste persone vogliono essere più informate e vogliono basarsi su diversi principi, ad esempio il fatto di occuparsi gli uni degli altri, il fatto cioè di poter condividere la vita nelle nostre comunità o città. Allora, gli italiani sanno bene che noi lavoriamo per vivere, ma troppo spesso in America la gente assolutamente vive per lavorare. Io penso che i cristiani più profondi, più veri, stiano in questo momento reagendo contro questi pensieri. Ora, vi dico tutto questo semplicemente perché non penso che l'America sia un buon modello, no. Non è un buon modello per una religione civile cristiana europea. Una religione civile cristiana europea deve infatti essere, sempre a mio avviso, molto molto più cattolica, deve essere più cristologica e deve essere ben più occupata e preoccupata di enti pubblici o di enti che cercano appunto di migliorare, gruppi, organizzazioni che cercano di migliorare la qualità della vita degli esseri umani. E quindi non semplicemente mirare al mantenere l'ordine piuttosto che a realizzare degli utili. Oggi infatti constatiamo quella che io definisco una erosione delle associazioni intermedie, ovvero quelle che ci sono fra lo Stato da una parte e l'individuo dall'altra. E penso che sia proprio la cristianità che abbia incoraggiato e che stia incoraggiando all'interno della Chiesa questo insieme di associazioni intermedie, cioè questi enti o organizzazioni o gruppi per la fraternità, ovvero di autoaiuto e supporto reciproco. Noi ad esempio possiamo pensare ai monasteri, possiamo pensare ai frati, possiamo pensare magari al Medioevo, ovvero alle confraternite del Medioevo. Possiamo al tempo stesso pensare ad altri gruppi come sindacati all'interno di certe forme e formule. Oppure possiamo pensare anche alle varie società cooperative, ad esempio tipiche del XIX, ma anche del XX secolo. Penso infatti che sia molto importante che una religione civile cristiana possa incoraggiare, supportare ancora una volta tutte queste diverse modalità di vita insieme. Queste modalità non vogliono semplicemente dire mantenere l'ordine pubblico. Tutto ciò non vuole semplicemente dire, appunto, come dicevo prima, fare profitti o utili. Questo invece significa che il focus giusto deve essere quello sulla cultura. L'accento deve essere messo sull'incoraggiare certe azioni o sensi, oppure magari incoraggiare il senso della bellezza, del bello, piuttosto che ad avere una buona vita dal punto di vista morale per tutti noi individui. Tutto ciò deve trasformarsi ed essere esteso ed arrivare anche all'interno della sfera economica e anche nella sfera politica. Quindi oggi siamo davanti a questo vuoto totale. La ragione è crollata. Un vero e proprio senso della natura porta a certi fini e anche questo sta crollando. Quindi come cristiani noi dobbiamo agire come una minoranza creativa e dobbiamo farlo per poter salvare sia la ragione che la natura. Quello che bisogna fare in questo momento è ripristinare questo senso e dirci quindi che, sebbene appunto la cristianità sia dietro la politica, è sempre però stata il cuore e al centro dei progetti politici del mondo occidentale. Di conseguenza bisogna adesso salvare la politica, anche la politica. Per concludere, vi vorrei dire che solamente se siamo in grado di riscoprire il fatto che noi siamo una ecclesia, ovvero che noi siamo la città quindi che è legittima, una città quindi che riesce a controllare il mondo e vivere in questo pianeta. Ovviamente lo facciamo questo controllo tramite l'amore. Ebbene, solo se facciamo questo, questa diventerà l'unica speranza, l'unica nostra speranza per poter salvare non solamente l'Europa, ma per poter salvare l'umanità intera e tutto quanto il nostro pianeta. Grazie mille.
So it takes a long time to do that, but it's very slow. And it's very difficult to concentrate.
I temi che il professor Milbank ha affrontato sono molteplici e tutti di grande attualità e direi con accenti fortemente provocatori. Io, anche se appunto il tempo è corso molto veloce, ho chiesto a lui ci sarebbe la possibilità, se ci sono, non voglio trattenervi a tutti i costi qui, ma se ci sono, di un paio di domande, ma con l'impegno che alle 11 chiudiamo. Se ci sono subito, qui c'è un microfono, alzate la mano, lui ve lo porta. Io ne avrei una. Mi ha molto incuriosito e c'è stato anche un accenno nel finale, questa passione per la bellezza in tutte le sue forme, letteratura, musica, arti figurative, che contraddistingue il lavoro e l'amicizia della Radical Orthodoxy. Se potesse, professore, dirci qualche cosa di più di questo movimento, come è nato e che come vive.
Ok, thank you very much.
Bene, allora come viviamo? Certo. Ora penso che in questo momento l'ortodossia radicale sia stata fondamentalmente un movimento accademico. Ha un obiettivo, uno scopo abbastanza limitato, ovvero quello di poter cercare di influenzare il discorso intellettuale attuale. E penso che sia qualcosa che sia appena iniziato. Credo che abbiamo appena cominciato a uscire dalla nostra università. Ora, di cosa si tratta? Forse conoscete questo nostro desiderio di integrare fede e ragione, e questo potrebbe essere un obiettivo. Ci potrebbe essere anche un secondo obiettivo, ovvero il fatto che c'è un certo impegno nei confronti del cosiddetta filosofia postmoderna. Cosa intendo per filosofia postmoderna e con il nostro impegno? Ebbene, intendo il fatto che tendiamo a vedere la filosofia postmoderna come una filosofia che abbia decostruito l'umanesimo. e forse anche il razionalismo che ci permette di credere in noi stessi. Purtroppo, però, tutto ciò porta a diverse conclusioni. C'è però un altro senso. Potremmo infatti dire che la filosofia, i filosofi postmoderni, ci hanno fatto vedere e ci hanno dimostrato che l'umanesimo secolarizzato porterà magari il nihilismo. Questo poi di conseguenza ci mostra qualcos'altro, ovvero che l'unica alternativa che noi abbiamo al nichilismo è la teologia. E di nuovo, detto in altre parole più semplici, potrei dire che il nichilismo dice che tutto quanto è incerto, insicuro e non determinato, aporetico ed è indecisibile. In un certo qual modo la teologia è d'accordo. È d'accordo perché questi elementi per la teologia, ovvero l'incertezza del nostro mondo e la impossibilità di decidere, ci dice che noi stiamo partecipando all'interno di una, siamo partecipi insomma di una ragione infinita, ed è proprio questo il punto in cui considero la bellezza. La nostra unica certezza la realizziamo tramite il bello. Quando magari io vedo qualcosa che brilla e che pian piano riesce ad arrivare fino al nostro mondo, solo in quel momento, quando questo qualcosa brilla, capisco che ci sono alcune cose sulle quali poter fare affidamento, perché appunto indicano Dio, portano Dio. Penso infatti che il concetto di bellezza sia collegato all'analogia, ovvero è una sorta di interscambio che esiste tra la pura identità da una parte e la pura differenza dall'altra. La ragione scientifica infatti tende a pensare che qualcosa possa essere o identico a qualcos'altro o diverso. A mio avviso invece la bellezza non fa questo, perché è una oscillazione dinamica, una oscillazione dinamica fra lo stesso e l'altro o il diverso. Per me quindi, grazie alla bellezza e tramite la bellezza, noi possiamo cominciare a vedere e capire come qualcosa è e si trova nel mondo, oppure come queste cose mirino verso Dio. E possiamo capire quindi che Dio è bellezza perfetta, è quindi un interscambio perfetto fra differenza ed identità. E questo mi porta a continuare il ragionamento e parlare di un terzo punto quando spiego cos'è l'ortodossia radicale. Ad esempio, sottolineiamo moltissimo l'idea di partecipazione, a livello sia di ragione che di fede, certo. Partecipare nel essere Dio e nella comprensione, nel capire Dio. Ora, non solamente ragione e fede, certo, ma anche, ad esempio, tutto il processo storico, oppure ancora, magari, tutte le attività artistiche di noi esseri umani, oppure il fatto che noi creiamo, produciamo, fabbrichiamo cose. Tutto ciò riguarda la partecipazione alla creazione divina. E tutto ciò porta anche al Logos divino nella Trinità. la vita è fatta di scambi reciproci, ovvero il fatto di dare e di ricevere. In questo caso, anche questo concetto partecipa alla processione dello Spirito Santo, che offre e dà amore tra padre e figlio. Quindi, per quanto riguarda la nostra idea tradizionale di partecipazione, se a questa faccio riferimento, posso allora aggiungerci un altro senso, quello della creatività degli esseri umani. La creatività, lo scambio, ovvero lo scambio sociale tra esseri umani. Questi elementi partecipano alla vita della Trinità. Questi sono i tre accenti fondamentali che noi mettiamo all'interno dell'ortodossia radicale.
Un ultimo, prego.
Vorrei chiedere le delucidazioni riguardanti il concetto di relativismo culturale. Lei pensa che questo sia la conseguenza di un uso limitato della ragione, di una mancanza di fede, oppure di entrambi?
Dunque, io penso che sì, sicuramente sia un mix di questi due fattori. In effetti, se legge attentamente Papa Benedetto XVI, allora Benedetto XVI non dice solo che il relativismo sia qualcosa di totalmente negativo, cattivo. Lo descrive e lo dice che è un problema. Quindi non pensa che sia qualcosa da cui si possa sfuggire facilmente, ovvero semplicemente augurandosi che scompaia. Quindi quello che io suggerirei è quanto segue. La ragione è sempre relativa a un certo momento e a un certo luogo. Il Papa dice esattamente anche questo. Ovvero riesce a sottolineare la relatività storica. Però, se diciamo che la ragione ha un'origine trascendentale, e quindi se non abbiamo nessun senso di questo, né nessun senso della fede, allora, se non abbiamo questo, possiamo leggere la storicità della ragione, oppure quello che è evidente nel nichilismo di oggi. Ma di nuovo, se abbiamo un approccio teologico, allora in questo caso riusciremo a fare un collegamento tra la ragione, che è sempre in una certa situazione, situazionale, la collegheremo anche alla specificità della ragione stessa. E collegheremo tutto ciò alla finitezza umana. E conseguentemente lei potrebbe essere in grado di credere a questo punto di vista locale, storico. E quindi potrebbe pensare che questi punti di vista partecipano ancora a quella che è la ragione infinita. Questo le darebbe anche la possibilità di poter collegare insieme, quindi, diverse tradizioni della ragione.
Occorrerebbe riflettere ulteriormente, ma avremo la possibilità di farlo con il professor Milbank al meeting quest'estate. Ha assicurato la sua presenza tutta la settimana insieme a sua moglie. Vorrei solo farvi notare come realmente anche in punti un po' impensabili fiorisca un'umanità nuova. È un pensiero non banale, come per esempio il forte invito, l'invito epocale di Benedetto XVI sia preso sul serio in un ambiente, in un movimento della Chiesa anglicana, e come questo stia producendo fruttiero e frutti di azione. Questo integrare la fede e la ragione come l'unica possibilità perché la tradizione europea resti tale, ancorata nelle radici cristiane, a prezzo altrimenti di sparire come Europa, di fronte appunto alle terribili possibilità della irrazionalità nichilista fino alla violenza. E poi su questo occorrerà riflettere molto attentamente. Questa, mi piace sottolineare l'urgenza che il professor Milban ci ha ridestato, di coinvolgere in questa avventura di conoscenza e di affezione anche persone molto distanti dalla Chiesa, ma che avvertono come sia importante la riscoperta di quelle evidenze, di quelle esigenze che ci fanno uomini. In questo senso ritorno, in termini anche molto coraggiosi che meriteranno di essere approfonditi, l'idea che la Chiesa, come diceva la lettera di Onneto, è l'anima del mondo. Questa novità, che non è una questione di numeri, di egemonia, ma senza la quale il mondo non può più vivere. Da qui, da questa scoperta, da questa riconosciuta appartenenza, nascono, molto bello questo input, modalità nuove di vita, una nuova concezione della cultura, dell'educazione, fino all'economia e alla politica, ricreando quelle realtà intermedie che uno Stato sempre più onnipresente tende a cancellare. Ma ripeto, tutto questo dovremo meditarlo, digerirlo ulteriormente, e vi ridò per questo l'appuntamento al meeting con il professor Milban e sua moglie. Voglio ancora ringraziare tutti voi, l'Università Cattolica che ci ha messo a disposizione, Laura Magna, Monsignor Ambrosio e soprattutto il professore, che domani, vi anticipo, vuole girare un po', rendersi conto di che cos'è questo movimento qui. Sarà alla Cascinazza, visiterà l'impresa di karate. Questo per dire che integrare fede e ragione non è un'operazione intellettuale, ma è la scoperta di una unità della propria vita. Grazie ancora, grazie professor Milban.